Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie in Ticino. Scendono in campo i contrari alla riforma fiscale appena approvata dal Gran Consiglio. È un nuovo regalo ai ricchi, è l'argomento del referendum lanciato da partiti di sinistra e sindacati. Per i parrucchieri aumenti salariali fino al 20% con il nuovo contratto collettivo di lavoro in vigore da gennaio. Soddisfatto il sindacato Sina, Coiffure Suisse avverte, aumenteranno i prezzi. La soluzione due paesi due stati al momento non è praticabile, lo ha detto il presidente israeliano Herzog, respingendo la proposta più volte reiterata a livello internazionale dagli Stati Uniti in particolare. Venezuela e Guyana tentano di risolvere sul piano diplomatico la questione dell'annessione da parte del Venezuela della regione frontaliera dell'Essequibo. Ieri il primo incontro tra i presidenti dei due paesi. Già annunciato martedì dopo l'approvazione da parte del Gran Consiglio ticinese, oggi con una conferenza stampa a Bellinzona è stato ufficializzato il referendum contro la riforma fiscale. Ma sentiamo da Bellinzona Luca Berti.
No a tagliare ai poveri per dare ai ricchi, no a una politica del Robin Hood, al contrario. E questo è uno degli slogan messi sul tavolo oggi da un ampio fronte che comprende partiti di sinistra e sindacati per un totale di 18 entità. Sarà dunque referendum contro la riforma fiscale approvata martedì dal Parlamento ticinese. Una riforma che sarebbe, a mente dei referendisti, un nuovo regalo fiscale per chi i soldi ce li ha. Dei quattro pilastri su cui poggia la riforma, il più indigesto è ovviamente la riduzione nel corso degli anni dell'aliquota a chi guadagna oltre 30.000 franchi al mese. I maggiori beneficiari, si è aggiunto oggi, sarebbero solo 12 persone in Ticino che risparmierebbero 4 milioni all'anno. Una riforma dunque inaccettabile, si è detto, a maggior ragione perché poi con il preventivo 2024 si vuole introdurre dei tagli anche alla socialità e ai salari dei dipendenti pubblici, e questo per far fronte ai deficit delle finanze cantonali. Il termine per raccogliere le 7.000 firme necessarie a chiamare alle urne i ticinesi scade il 12 febbraio.
Fino a 700 franchi in più al mese in busta paga per i parrucchieri, un aumento consistente previsto dal nuovo contratto collettivo di lavoro che introduce anche 2,5 giorni di vacanza in più. Soddisfatto il sindacato Sina per questo risultato, frutto di difficili trattative, sindacato che continuerà a battersi per l'introduzione della tredicesima. I dettagli con Paola Latorre.
Miglioramenti salariali che toccano i professionisti del settore e non, e che si traducono in media con un aumento dell'11% dei salari minimi. Le trattative non sono state semplici, ma siamo soddisfatti del risultato, ha sottolineato Migmar Dakiel del sindacato Sina. Una parrucchiera oggi guadagna 3.850 franchi dopo un apprendistato. Nel 2027, con il nuovo contratto collettivo, guadagnerà quasi 4.500 franchi. In alcuni casi, a seconda delle qualifiche e degli anni di servizio, la crescita toccherà il 20%, ciò che corrisponde a 700 franchi supplementari al mese, precisa ancora il sindacato. Per la maggior parte dei dipendenti interessati, il risultato delle trattative salariali corrisponde in un anno ad almeno un mese di stipendio in più e in alcuni casi addirittura a due. Un aumento che, sottolinea la sezione ticinese di Coiffure Suisse, l'associazione dei proprietari di salone, porterà inevitabilmente ad un aumento dei prezzi. Altre novità del nuovo CCL, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2024, un congedo paternità di 13 giorni, invece dei 5 attuali retribuiti al 100%. Inoltre tutti i parrucchieri, in Svizzera quelli che sottostanno al CCL sono circa 11.000, avranno 2,5 giorni di vacanze in più. Una rivendicazione non accolta è invece quella della tredicesima. Il settore è infatti l'unico in Svizzera a non averla. Il sindacato Sina, che a inizio 2022 ha consegnato una petizione con oltre 8.000 firme, ha annunciato che intende continuare a battersi per ottenerla.
Proseguiamo con una notizia dal canton Glarona. Non sarà mai più abitabile la parte del villaggio di Schwanden colpita in estate da 2 grosse frane che avevano distrutto 6 case e danneggiato altre abitazioni. Lo hanno comunicato questa mattina le autorità, che hanno deciso di far abbattere gli immobili della cosiddetta zona rossa. Una decisione che tocca 40 abitanti. Lo spostamento del terreno è rallentato, ma resta il rischio che ancora circa 60.000 metri cubi di roccia si stacchino. E adesso andiamo a Berna. È stata interpretata da molti come una fuga la decisione della consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider di lasciare già dopo un anno il Dipartimento federale di giustizia e polizia ceduto al neoeletto Beat Jans. Ma questo dipartimento ha da tempo la fama di essere il più ingrato di tutti, quello lasciato per ultimo quando i consiglieri federali esprimono una preferenza durante la ripartizione. Ma come mai è così? Lo chiedo ad Alan Crameri. Partiamo, Alan, innanzitutto dalla frequenza dei cambi ai vertici di questo dipartimento.
Negli ultimi 15 anni ci sono stati 4 abbandoni. Prima di Elisabeth Bohm-Schneider ci sono passate Karin Keller-Sutter, per 3 anni ora responsabile delle finanze, Simonetta Sommaruga, poi è passata al Dipartimento Ambiente, Trasporti, Energia e Comunicazione, e Evelyn Wittmer-Schlumpf, lei ha resistito 2 anni prima di passare anche lei alle finanze. Tutte e 4 avevano ereditato il Dipartimento di Giustizia e Polizia da neoelette in Consiglio federale, proprio come Beat Jans, e sappiamo che il neoeletto è l'ultimo a poter esprimere una preferenza.
Ecco, a rendere poco ambito questo Dipartimento federale di Giustizia e Polizia si dice spesso sia il dossier dell'asilo. Come mai?
Detto brutalmente, perché presenta tanti problemi e poche gratificazioni, soprattutto dal punto di vista dell'impatto sull'opinione pubblica. Se arrivano molti migranti, ci sono problemi di alloggio, di ordine pubblico e di costi. Se invece non ne arrivano, non se ne accorge nessuno. Insomma, non ci sono in alternativa gallerie da inaugurare o fabbriche da visitare. E poi il settore dell'asilo è politicamente scottante. L'UDC ne fa un tema di campagna elettorale, anche se va detto, dai tempi di Christoph Blocher non ha più voluto guidare il dipartimento.
Ecco, è solo la questione dell'asilo a renderlo scomodo questo dipartimento, c'è di più?
C'è di più, e direi che è lo scarso margine di manovra per chi lo guida. In questo senso si potrebbe dire che anche il Dipartimento della Difesa è poco ambito. Ma restando al Dipartimento di Giustizia e Polizia, al di là della Segreteria di Stato della Migrazione ci sono solo altri 2 uffici, quello di Giustizia e la Polizia Federale, che hanno un elevato grado di autonomia e quindi non richiedono frequenti decisioni politiche. Guardando ai bilanci possiamo dire che Evelyn Wittmer-Schlumpf tentò di dare un quadro legale al suicidio assistito, ma il progetto è naufragato. Karin Keller-Sutter ha lasciato il segno quasi soltanto applicando lo statuto S per i rifugiati ucraini. Più sostanzioso il bilancio di Simonetta Sommaruga, che ha riformato il settore dell'asilo e ha introdotto la legge sulla parità salariale.
Ecco, ma c'è almeno un aspetto che dà un po' di potere o influsso a questo dipartimento?
Sì, certo, il responsabile di giustizia e polizia fa parte della delegazione dei 3 consiglieri federali che si occupano di politica europea, un tema che proprio ora diventa di grandissima rilevanza perché nel pomeriggio si attende l'annuncio di un nuovo mandato negoziale per trattative con Bruxelles.
Grazie Alan Crameri per queste tue considerazioni. All'indomani della decisione dell'Unione Europea di avviare i colloqui per l'adesione dell'Ucraina all'UE, grazie all'astensione dell'Ungheria, il suo premier è tornato a dettare le proprie condizioni. Viktor Orban ha infatti rivendicato tutti i fondi europei destinati all'Ungheria e bloccati a causa delle violazioni dello Stato di diritto per dare il via libera al pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Questa mattina a Modem il professore Stefano Bottoni dell'Università di Firenze ha commentato così l'operato del primo ministro ungherese.
Che si sia fissato un precedente piuttosto pericoloso per il funzionamento di tutta l'Unione Europea, con il fatto che Viktor Orban, il protagonista assoluto di questi ultimi giorni, è riuscito con un ricatto prima a sbloccare oltre 10 miliardi di euro congelati di fondi per l'Ungheria congelati dall'anno scorso, e poi prima con il gesto teatrale appunto della presenza assenza di ieri è riuscito a mettersi al centro della cosa e quindi a permettere di sbloccare l'avvio teorico dei negoziati di accesso dell'Ucraina, e poi però nella notte, come a ribadire il fatto che il gioco intende continuare a comandarlo, lui ha bloccato questi 50 miliardi di euro, subordinando poi tutta la discussione a un nuovo vertice straordinario. E non credo sia particolarmente difficile indovinare il fatto che a quel vertice metterà sul piatto gli oltre 20 miliardi di euro che restano bloccati riguardo all'Ungheria per questioni invece legate allo Stato di diritto. Qui devo sottolineare una cosa: Qualche giorno prima di questo vertice, il Parlamento ungherese ha approvato l'introduzione dell'autorità per la sovranità. È un organo che, a detta di tutta l'opposizione ungherese e di gran parte degli organi di stampa indipendenti, renderà praticamente impossibile il lavoro delle ONG, dei partiti d'opposizione, dei media, perché punisce in maniera draconiana anche solo il sospetto di ricevere fondi o di avere influenze straniere. Per un paese che ha vissuto il regime comunista per un quarantennio e ritorna a una retorica che non si sentiva in questa durezza dagli anni 40, dagli anni 50. E il fatto che Orban abbia avuto oltre 10 miliardi di fondi sbloccati in cambio di un suo accordo ai negoziati di accesso per l'Ucraina, immediatamente dopo questa decisione parlamentare, presa quasi apposta come a sfidare tutto il meccanismo europeo, devo dire che ha avuto sugli ambienti dell'opposizione ungherese, anche della società, diciamo, di quei grossi pezzi ancora della società ungherese che non si riconoscono in questo sistema, un effetto totalmente demoralizzante. Mm-hmm. È interessante il contrasto fra l'entusiasmo sincero della società ucraina per questa speranza che viene data e una disillusione, anche una rabbia, una frustrazione che sta montando molto profondamente a Budapest anche nei confronti dei meccanismi europei. Praticamente il messaggio che sembra passare è che il ricatto paga.
Era il professore Stefano Bottoni intervenuto questa mattina a Modem. A Gaza si continua a combattere con perdite anche tra i soldati israeliani e gli ostaggi di Hamas. Allora ci aggiorna in diretta il nostro collaboratore Michele Giorgio.
Sì, buongiorno. Israele ha annunciato che ha recuperato i corpi di 3 ostaggi che erano stati catturati da Hamas il 7 ottobre, ha annunciato anche nuovi morti tra i suoi soldati caduti in combattimento, sono 118 sino ad ora, ed anche il fatto di aver bombardato con intensità il sud di Gaza, in particolare a Rafah, presunte postazioni dell'intelligence di Hamas. Da parte palestinese invece si ricorda che il bilancio delle vittime dal 7 ottobre è di quasi 19.000 morti, secondo i dati del Ministero della Sanità di Gaza, ma soprattutto ci sono nuovi allarmi delle Nazioni Unite, delle agenzie umanitarie internazionali sulla fame che dilaga nella striscia di Gaza, nel sud, tra i circa 2 milioni di palestinesi che sono ammassati in quella parte di territorio, persone devono macellare gli asini per sfamarsi, gli aiuti non vengono distribuiti ovunque a causa dell'intensità dei bombardamenti e dei combattimenti.
Ecco Michele, nel frattempo anche il presidente israeliano Herzog si è espresso, come già più volte, il premier Netanyahu contro la soluzione dei due stati. Ecco, cosa significa in queste circostanze?
Beh, che Netanyahu ha trovato un alleato importante, perché il capo dello Stato, per quanto non abbia ovviamente delle prerogative di particolare efficacia, comunque da un punto di vista simbolico è molto importante e soprattutto è un ex leader laburista. Il Partito Laburista sostiene la soluzione a due Stati, del fatto che Herzog dichiari in un'intervista che per il momento non si deve parlare di soluzione a due Stati, di negoziati, ma invece ha detto che bisogna prendersi cura del dramma emotivo subito da tutta la popolazione di Israele, la popolazione ebraica, a causa dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Quindi Netanyahu, il primo ministro di destra, capo di un governo di destra, trova un alleato importante. Allo stesso tempo dagli Stati Uniti arrivano nuovi segnali. Jack Sullivan, il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, ha dichiarato che gli Stati Uniti non impongono nulla a Israele, non dicono a Israele cosa deve fare, ma si aspettano che dopo questa ampia offensiva ne arrivi un'altra più limitata, con attacchi mirati contro Hamas.
Grazie Michele Giorgio per questi tuoi aggiornamenti e considerazioni sul conflitto israelo-palestinese. Noi proseguiamo andando in Gran Bretagna, dove è la storia di un ragazzo, Alex, scomparso per 6 anni e ricomparso oggi 17enne, ad appassionare mass media ed opinione pubblica. Ce la racconta da Londra Giancarlo Ciccone.
Avevo una voce da bambino 6 anni fa, ora al telefono ha una voce profonda da adulto. Ma è lui, il mio nipote, Alex. Ha dichiarato così ieri la nonna del bambino scomparso nel nulla, a 11 anni, da Oldham, cittadina inglese, vicina a Manchester, e di cui per 6 anni si era perduta ogni traccia. È questa la storia di Alex. Una vicenda che sta commuovendo l'intera Inghilterra. Alex Batti era solo un bambino quando partì il 30 settembre del 2017 per una vacanza a Marbella, in Spagna, assieme alla madre e al nonno. Qualche giorno dopo scompaiono tutti. La nonna, che in Inghilterra per motivi domestici ha la custodia legale del bambino, è convinta che sia stato rapito dalla madre, ora 43enne, e dal nonno, 64 anni. Sono due personaggi strani. Non credono nella scuola tradizionale, sono attirati dalle teorie complottiste più bizzarre e vogliono dare ad Alex un'educazione alternativa. La verità viene fuori adesso. Quando Alex, secondo la sua versione, dopo essere vissuto con madre e nonno in una comunità spirituale in Spagna, viene trasferito in un'altra comunità, nei Pirinei francesi, da cui decide di fuggire. Ha 17 anni adesso. Cammina per 4 giorni sulle montagne con uno zaino e uno skateboard, finché in strada non viene preso a bordo di un furgone da un giovane fattorino francese che lo porta alla stazione di polizia più vicina a Tolosa. Alex racconta ora che vuole solo tornare in Inghilterra dalla nonna. Non ce l'ha con la mamma. Dice solo che era un po' matta.
Ieri il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha incontrato quello della Guyana, Mohamed Irfan Ali. Una riunione molto attesa per risolvere sul piano diplomatico la spinosa questione dell'annessione da parte del Venezuela dell'Essequibo, decisa da un referendum in Venezuela lo scorso 3 dicembre. Per il momento ha prevalso il dialogo. I due paesi si incontreranno nuovamente entro 3 mesi in Brasile. Ci aggiorna Maria Zuppello.
Una stretta di mano ha concluso l'atteso incontro tra il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, e quello della Guyana, Mohamed Irfan Ali. Entrambi hanno concordato che la regione deve rimanere una zona di pace. Tuttavia Irfan Ali, nella riunione, ha lasciato chiari alcuni punti. La Guyana non è l'aggressore, ha detto. La Guyana non sta cercando la guerra, ma la Guyana si riserva il diritto di lavorare con tutti i nostri partner per garantire la difesa del nostro paese. Il giorno prima il presidente Irfan Ali aveva dichiarato di non escludere l'installazione di una base militare statunitense in Guyana. L'Essequibo, il territorio conteso tra i due paesi, è ricco di petrolio e risorse naturali ed occupa quasi il 70% della Guyana. Il Venezuela lo rivendica come proprio da circa 2 secoli. Nel marzo del 2018 le Nazioni Unite hanno deferito il caso alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, che dovrebbe pronunciarsi il prossimo anno. Tuttavia il Venezuela ha ripetutamente sostenuto che la Corte non ha la giurisdizione per risolvere la controversia. Intanto il Brasile, che si è proposto come mediatore, ha rafforzato la protezione della sua frontiera con il Venezuela, nello stato di Roraima, dove ha inviato mezzi blindati e soldati. Qui infatti passa l'unica strada percorribile dall'esercito di Maduro in caso di attacco alla Guyana, perché la frontiera venezuelana con l'Essequibo è coperta da un'impenetrabile foresta amazzonica. Per il momento però prevale la strada del dialogo.
Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso c'è lo sport.